Radio Immagina.
E benvenuti da Francesca Dulissa alla 31esima puntata di Latina Americana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Nella puntata di oggi facciamo il punto sugli importanti appuntamenti elettorali che si sono svolti in agosto. In primo luogo in Argentina. Domenica 13 agosto si sono svolte le PASO, primarie aperte, simultanee e obbligatorie, che hanno deciso i candidati alle presidenziali di ottobre. Javier Milei, il candidato di estrema destra del partito La Libertà Avanza, è stato il più votato con il 30% dei voti. Dopo di lui, a due punti di distacco, si è posizionata la coalizione di centrodestra Uniti per il Cambio. I due candidati che si disputavano la interna di questa alleanza, Patricia Bullrich e Horacio Rodríguez Larreta, hanno infatti ottenuto il 28,1% dei voti. Il ministro dell'Economia, Sergio Massa, della coalizione di centrosinistra Unione per la Patria, è stato il più votato con il 21,44%, ma il peronismo nel suo insieme è arrivato terzo con il 27% dei voti, il peggior risultato dalle primarie del 2011. Il candidato presidente Milei è stato il più votato in 16 delle 24 province del paese, una vittoria schiacciante in pratica. La partecipazione al voto è stata tuttavia bassa. Solo il 69,6% dei votanti ha partecipato al voto, molto poco se comparata con il 76,40% delle precedenti primarie del 2019. In estrema sintesi possiamo dire che mai la destra ha avuto così tanti voti in Argentina. Se si sommano i suffragi di Milei e di Bullrich, si arriva a quasi metà dell'elettorato. Secondo alcuni analisti, Bullrich ha capitalizzato la crisi della sicurezza nel paese, mentre Milei quella dell'economia. Vediamo quali sono le proposte di Milei e cerchiamo di capire perché hanno avuto tanto successo. Milei si proclama anarcocapitalista. È senza dubbio un ultraliberale libertario che promuove la fine dello Stato. Se arriverà alla Casa Rosata, ha detto che eliminerà i ministeri dell'istruzione, della salute e dello sviluppo sociale. Insomma, tutti i ministeri che hanno a che fare con il welfare e la giustizia sociale. Lo Stato ideale per Milei deve occuparsi solo di difesa, sicurezza, relazioni internazionali. Uno Stato minimo, insomma, perché questo sarebbe l'unico modo per ridurre la spesa pubblica e il deficit fiscale. Favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso, alla legalizzazione della droga e alla vendita di organi, Milei è un paladino della lotta all'aborto. Insomma, l'aborto trova un limite al concetto di libertà individuale che è propugnato da lui. Milei è un negazionista del cambio climatico, proprio come i due dirigenti che più ammira, cioè Donald Trump e Jair Bolsonaro. Non è un difensore della dittatura militare, ma questo lavoro sporco lo fa fare alla sua candidata vicepresidente, Victoria Villarroel, che è figlia di militari e promotrice di una verità storica che tenga conto non solo della versione delle vittime civili della dittatura, ma anche dei militari condannati per delitti di lesa umanità. Milei è poi paladino della vendita indiscriminata di armi. Dal punto di vista economico sono le sue idee a far tremare i polsi alla sua opposizione. Milei propugna la dollarizzazione dell'economia e l'eliminazione della banca centrale, perché non possa emettere moneta. Sarebbe questa, secondo lui, la cura per l'altissima inflazione argentina, che ricordiamo è superiore al 110% quest'anno. Approfondiamo le primarie dello scorso 13 agosto con il nostro ospite, Dario Conato, responsabile per l'America Latina e i Caraibi del CESPI. Benvenuto, Dario.
Ben trovata Francesca e grazie dell'invito.
Allora Dario, la prima cosa che ti chiedo è una tua valutazione di queste primarie.
Bene, il ventaglio, diciamo, dell'offerta politica di Milei è ben sintetizzata. C'è da dire che nonostante alcune proposte possano apparire davvero estreme o almeno stravaganti, si dire. In realtà Milei è un economista, ha una storia economica, una formazione consistente alle spalle, lui ha lavorato per molti anni con imprese internazionali, e ha insegnato, insegna da oltre 20 anni in università private argentine, anche di un certo peso, e comunque ha intorno a sé un ambiente di economisti di centrodestra di un certo rilievo. Vorrei solo ricordare che Roque Fernández, che con la destra peronista di Menem, alla fine del secolo, fu ministro dell'economia e anche presidente della Banca Centrale, e Menem è proprio colui che praticò una semi-dollarizzazione dell'economia legando in modo stabile il cambio del peso al dollaro 1-1, cosa che poi negli anni è stata. Ecco, quindi diciamo non è un parvenu della politica e soprattutto della proposta economica, ecco, è molto legato alla scuola più liberista, una delle scuole economiche più liberiste, quella austriaca, e come hai ricordato si ispira dal punto di vista della politica internazionale e non solo si ispira, ma è proprio ufficialmente legato, con rapporti visibili, a Trump, al brasiliano Bolsonaro, ma anche agli spagnoli di Vox, che hanno salutato con grande entusiasmo la sua elezione. Ora, che cosa succederà molto difficile da dire. Intanto prendiamo atto del fallimento politico, almeno di questa fase, della sinistra peronista che ha governato gli ultimi anni con la coppia Fernández e Cristina Fernández de Kirchner, e che già aveva governato molti anni prima della parentesi di destra di Macri. Un fallimento che, come hai ricordato, si manifesta con oltre il 100% di inflazione, una situazione di povertà crescente, il venir meno, anzi la mancata realizzazione di quella grande spinta alle esportazioni che Fernández aveva indicato, in particolare legata alla esportazione di idrocarburi. E quindi diciamo sicuramente il voto per Milei è un voto di stanchezza, è un voto di stanchezza che si rivolge peraltro a due figure di destra classica, quella della Bullrich e di questa nuova destra che curiosamente tutti i giornali chiamano, anche quelli di sinistra, argentini, i dirigenti del gruppo di Milei li chiamano i libertari, perché il partito si chiama La Libertà Avanza e loro si autodefiniscono libertari, però diciamo questo termine è stato accettato tranquillamente nel dibattito politico, non si dice neanche i cosiddetti libertari. Allora, da un punto di vista, le proposte sono davvero estreme, poi c'è da vedere quanto queste proposte possano essere messe in pratica, perché sai, poi se vai a vedere, prima c'è il grande proclama estremo, no? Poi vai a vedere nelle pieghe delle interviste, sì, ma però piano, e anche quindi tutta la riduzione dei sistemi di assistenza sociale che comunque il governo uscente aveva messo in piedi, adesso cominciano a dire, beh no, ma non sarà tutto in una volta, terremo conto di questo, di quell'altro, però certo sono grandi slogan anti Stato. Io aggiungerei anche a quelli che hai elencato un approccio fortemente militarista alla lotta alla criminalità e alle politiche di sicurezza interna, cosa che peraltro va molto di moda in questo momento in America Latina, a destra come a sinistra, la privatizzazione dei sistemi di opere pubbliche, e in una intervista, è da vedere quanto poi questo diventi davvero parte di un programma, adombrava anche l'uscita dal Mercosur. Ora, dove è che ha fatto presa questa proposta politica? Ha fatto presa in particolare sui giovani, così dicono le analisi del voto, e in generale su tutta quella fascia di ceto medio-basso argentino che è stato colpito dalla crisi economica. C'è anche da dire un'ultima cosa, e cioè che in Argentina, come in molti paesi dell'America Latina, si sta manifestando, una grande stanchezza e riprovazione verso davvero un'esplosione di casi di corruzione e malversazione di fondi, che in Argentina non ha neanche risparmiato la vicepresidente, che ha avuto una condanna in primo grado, e tutto questo porta evidentemente a una stanchezza verso la politica che si evidenzia anche con la corruzione. Quindi diciamo un attacco alla casta, un non ne possiamo più, un sono tutti uguali, che già conosciamo anche in Italia e che con qualche anno di ritardo, diciamo così, si manifesta anche in Argentina. Come hai detto giustamente, questo non significa una nostalgia verso l'epoca dura, cupa delle dittature militari, in particolare quelle degli anni 70, che sono una ferita in tutte le coscienze della stragrande maggioranza degli argentini. Certo è che alcune affermazioni del candidato alla vicepresidenza, compagna di Formula di Milei, che è legata familiarmente anche all'ambiente militare, insomma, che cercano di recuperare anche l'immagine di militari che sono stati condannati per violenze e anche omicidi, non solo durante la dittatura, ma anche in questi anni, non fa immaginare il meglio. Ecco. Però non direi che questa, che di per sé, diciamo, la proposta è politica di Milei, sempre che poi riesca a passare al secondo turno, sia foriera di minacce certe alla democrazia argentina. Certo è che in Argentina, come in molti altri paesi degli anni, oggi il consolidamento, il consolidamento dello Stato di diritto è un'urgenza, perché un po' tantissimo il paese sta uscendo da 20 anni di malversazioni, come dicevo prima, di corruzione, anche di episodi o processi di autoritarismo che hanno provocato e stanno provocando ancora molti. Ecco, questo mi sembra quello che possiamo dire in questo momento della situazione. Certo è che è un quadro nel quale la sinistra, che comunque ricordiamo, stiamo parlando dei risultati delle elezioni primarie, che avevano l'unico scopo di individuare all'interno di ogni partito coalizione chi fossero i candidati da primarie. Non sono state le primarie che ci saranno a ottobre, vedranno di nuovo tutti i partiti in campo, compresa la sinistra che oggi è rappresentata, è maggioritaria all'interno del peronismo, che si presenta con l'attuale ministro dell'economia, peraltro contestato all'interno delle componenti più radicali del partito, che insomma non sembra una figura capace di rovesciare la situazione. Si mantiene l'idea di uno scontro che dovrebbe svilupparsi sulla destra dello schieramento politico.
Dario, hai fatto bene a ribadirlo, queste erano primarie. Cosa ti aspetti quindi per il primo turno?
Guarda, normalmente, soprattutto in America Latina, soprattutto in questi anni, è pericolosissimo fare delle previsioni, perché abbiamo visto secondi o terzi arrivati poi fare degli sprint clamorosi al turno successivo. Per il momento abbiamo visto che le primarie, allora, forse se ho un minuto spiego le primarie. Le primarie in Argentina sono obbligatorie, si chiamano PASO, vuol dire primarie, aperte, simultanee e obbligatorie. Tutti i cittadini vanno a votare come fossero elezioni normali, per così dire. Poi, attraverso un sistema, faccio breve, scelgono nella cabina elettorale un volantone dove c'è la formula presidenziale e i candidati legati a quella formula presidenziale che preferiscono. Per esempio, io voglio partecipare, diciamo, alla primaria del partito peronista, per dire lì si presentano due blocchi, diciamo due correnti, scelgo il volantone della corrente che mi piace di più, la metto nella busta e la porto e la consegno. Queste sono le primarie, quindi tu scegli o il partito, che non è detto quello che poi voterai effettivamente, e all'interno del partito, se questo ha diverse proposte, scegli quella che ti quella più interessante.
La Bullrich ha l'appoggio di molti governatori.
Questo sostegno che ti viene da una rete di amministratori, ricordiamo che l'Argentina è un paese gigantesco, fatto di 24 province che hanno sostanzialmente un sistema federale, quindi hanno un sistema politico molto articolato. Ecco, questa stessa articolazione se la ritrova sul territorio anche il peronismo e non ce l'ha per nulla Milei e il suo partito, che vorrei ricordare nell'Assemblea nazionale, cioè nel Parlamento, fra Camera e Senato, attualmente ha due rappresentanti, su centinaia, 600-700 rappresentanti. Quindi è vero che in queste elezioni si eleggeranno anche una certa quota di deputati e senatori, ma non l'intero Parlamento. In Argentina così si va per si rinnovano sempre ogni due anni, si rinnova una parte del Parlamento. Quindi questo conta, questo può fare la differenza. Ma potrebbe anche esserci un fenomeno alla Bolsonaro. Bolsonaro riuscì a vincere, amministratori territoriali, locali, in paese federale. Ecco, quindi io mi aspetto probabilmente una battaglia più importante della destra.
Allora, lo abbiamo detto, è stato un agosto pieno di appuntamenti elettorali. Domenica 20 agosto si è tenuto il primo turno delle presidenziali in Ecuador. In un clima di grande violenza politica, ricordiamo che solo 10 giorni prima era stato ucciso un candidato presidenziale, Villavicencio. Nessun candidato in questa occasione è riuscito a ottenere il 50% più uno dei voti e pertanto si andrà al ballottaggio il prossimo 15 ottobre. I due candidati più votati sono stati Luisa González con il 33% dei voti, la candidata di sinistra del partito Rivoluzione Ciudadana, e il giovane industriale Daniel Noboa con il 24% dei voti, un candidato di centrodestra che rappresenta l'elite economica e industriale del paese andino. Questo primo turno ha registrato un'affluenza superiore all'82%, tenendo conto che in Ecuador il voto è obbligatorio e che oltre alle elezioni presidenziali si eleggevano anche l'Assemblea nazionale, le assemblee regionali e c'erano quesiti su due referendum su questioni ecologiche, nello Yasuní e nel Choco. Ricordiamo che si tratta di elezioni anticipate perché l'attuale presidente Lasso ha deciso di accorciare il suo mandato e quello del Parlamento lo scorso maggio, dopo essere stato coinvolto in un processo per corruzione e subito prima che il Parlamento votasse il suo impeachment. A causa di quella che è definita costituzionalmente la morte incrociata, chi verrà eletto presidente il 15 ottobre sarà in carico solo per 18 mesi, il tempo restante della legislatura. Anche su questa elezione, Dario, ti chiedo una tua valutazione.
Bene, allora, l'Ecuador è uno dei paesi che mette in maggior evidenza il pericolo della democrazia, dello Stato di diritto, a fronte di una espansione sembra incontrollata o comunque di grande potenza della criminalità organizzata. Questo è il punto centrale da cui partire. A mio avviso. Hai ricordato l'uccisione, l'assassinio di Villavicencio, che era un candidato fortemente impegnato nella lotta alla corruzione, con denunce molto forti da nomi e cognomi, anche verso gruppi di potere, e al tempo stesso collocato in posizioni fortemente contrarie al movimento di Rafael Correa, che è il post-revoluzione siberiana. La morte di l'assassino di Lorenzo, che per il momento sembra essere attribuito a un'organizzazione criminale colombiana, in realtà è l'ultimo episodio di una catena di uccisioni che hanno visto loro malgrado i propri protagonisti politici e anche i giornalisti. Ho detto l'ultimo di una catena, in realtà, se non sbaglio, c'è stato anche l'assassinio di un esponente locale di un paese del stesso partito romano.
Parla un po' più forte, Dario, ti sentiamo basso.
Quindi da dove ricomincio?
No, puoi andare avanti, però...
Bene. Quindi è da ricordare, diciamo, che il caso di Via Vicenza in realtà è stato quello più fortemente commentato dalla stampa internazionale, tra moltissimi episodi che poi si aggiungono a rivolte nelle carceri, con scontri tra bande che hanno provocato nel 2021, che è stato il momento peggiore, ma non l'unico anno evidentemente, oltre 300 morti, insomma situazioni di grandissima violenza. C'è da dire che in questo contesto molti commentatori lo legano, sembra strano ed è un po' complesso da capire, alla fine della guerra civile in Colombia. Finché c'è la guerra civile in Colombia, le organizzazioni armate che controllavano in parte anche, o che erano comunque impegnate nel narcotraffico, cercavano di non debordare verso l'Ecuador, affinché non ci fosse una saldatura tra le forze armate colombiane e le forze armate e di sicurezza ecuatoriane. Venuto meno questa sorta di muro deciso da queste organizzazioni della COCA e comunque organizzazioni armate colombiane, la violenza si è allargata all'Ecuador, anche per il fatto che con gli accordi di pace in Colombia alcuni spazi giustamente sperabilmente si sono chiusi, e quindi c'è stato uno spostamento fortemente organizzato in grande dispiego, diciamo così, di risorse di organizzazioni criminali verso l'Ecuador, che hanno scelto di fare in questo paese una loro parte. In questo emergono punti di contatto, omertà, complicità anche da parte delle forze di sicurezza, quelle che dovrebbero essere le forze di sicurezza ecuatoriane, non tutte ovviamente, ma una parte evidentemente sì. Quindi questo è un quadro che tanto la destra di Novoa, qualora vincesse, tanto la sinistra legata all'esperienza Correa, dovranno affrontare indipendentemente da chi arriverà al potere. Questa è, sembra, l'emergenza numero uno con cui tutti devono fare i conti. Ora, il punto è che il partito Revolución Ciudadana sembra aver puntato tutto nella sua campagna elettorale sul ricordo dei successi indubbi nei primi anni del decennio scorso del governo di Correa e di quell'esperienza, in un contesto internazionale ovviamente e anche nazionale e comunque regionale ben diverso. E dall'altra parte Novoa, che ha superato altri candidati ben più agguerriti dal punto di vista del discorso della mano dura a destra, li ha superati in modo appunto è stato un po' anche qui una sorpresa, no? Dicevo prima, spesso queste elezioni portano sorprese, fa un discorso in cui cerca comunque di non dare l'idea di voler puntare tutto sulla sicurezza a scapito dell'equità sociale, dell'assistenza ai settori più poveri, e cerca di portare avanti un discorso. moderato. Ovviamente l'Ecuador anche in questa circostanza deve fare i conti con una fortissima polarizzazione. Il movimento Revolución Ciudadana è evidentissimamente egemonizzato anche come immagine, come discorso, anche nella propaganda, sui muri, diciamo così, nella sua immagine, alla figura di Rafael Correa, che ricordiamo si trova in Belgio perché per sfuggire a una condanna definitiva a 8 anni della giustizia equatoriana per malversazione di fondi pubblici a favore del suo movimento politico. Quindi questo per dire che in Ecuador la polarizzazione è davvero molto forte, cioè anche le elezioni scorse, quelle che portarono alla presidenza Messi, che oggi deve interrompere per la decisione dello scioglimento delle Camere, anche in quell'occasione si vide che effettivamente la capacità di raccogliere voti aggiuntivi al secondo turno da parte del movimento di Correa è piuttosto limitata. È molto forte nel primo turno, ma lo zoccolo duro non ha intorno a sé un'area di attrazione tale da, almeno così è stata la volta scorsa, tale da poter sconfiggere un candidato sul quale invece confluisce un anticorreismo, per così dire, molto, molto radicato. Vorrei solo aggiungere una cosa, che quest'anno, a giugno, ci sono state anche le elezioni del Congresso nazionale, e lì ormai il quadro è abbastanza definito e il partito di Revolución Ciudadana ha preso 48 seggi quando la un totale di 137, quindi la maggioranza dovrebbe essere 69. Gli mancano ben 21 voti, 21 seggi per avere la maggioranza in Parlamento, e anche piccole organizzazioni di sinistra o centro-sinistra non sembrano al momento particolarmente orientate a diciamo dare un appoggio a scatola chiusa al movimento di Correa, col quale sono sempre state molto, molto critiche. Hai citato il referendum, in particolare quello degli Yasuní, dove oltre il 55%, quasi il 60% della popolazione si è detto a favore della interruzione e poi eliminazione di qualunque forma di sfruttamento di giacimenti petroliferi in un'area storicamente legata alle comunità indigene. Un referendum in cui curiosamente il partito di Correa, la candidata, si era schierata per il no, e Novoa insieme ad altri si era schierato per il sì, insieme alle organizzazioni indigene, eccetera, e ha vinto un sì, che quindi segna una scelta molto importante della società equatoriana, che è disposta anche a mettere un punto interrogativo su una fonte importante di entrate nel commercio internazionale per favorire l'ambiente, ovviamente, ma anche un settore storicamente piuttosto emarginato nella società equatoriana, come sono le popolazioni native.
Veniamo, Dario, all'ultimo appuntamento elettorale di quest'agosto, cioè il ballottaggio in Guatemala. C'è stata una vittoria schiacciante del candidato di centrosinistra Bernardo Arévalo con il 58% dei voti contro la candidata più moderata, direi quasi di centrodestra, Sandra Torres, che ha ottenuto il 37,24% dei suffragi. Tu, Dario, sei già stato nostro ospite per commentare il primo turno di queste presidenziali. In quell'occasione, forse i nostri ascoltatori lo ricorderanno, abbiamo analizzato il profilo di Arévalo e del suo movimento Semilla. Hanno provato in ogni modo a farlo fuori, prima con un tentativo di golpe giudiziario per rendere inabile la sua candidatura, poi con un tentativo fallito di manomettere i risultati del primo turno per non farlo andare al ballottaggio, e infine con un tentativo, quasi in extremis, di eliminare Semilla dalla competizione con il pretesto di una firma falsa di un elettore. Ma evidentemente non ci sono riusciti. Ti chiedo, Dario, si può parlare di una nuova primavera democratica per il Guatemala?
Ma del Guatemala si parla poco, e si parla poco al punto che un paio di giorni fa, ormai circa un'ora e mezzo fa, oltre alla notizia della proclamazione ufficiale del primo turno delle elezioni, è arrivata la notizia della sospensione della legalità del movimento femminista di Arezzo, perché il tribunale elettorale ha dovuto cedere all'ordine di un magistrato, di un giudice, quindi non di un procuratore come era avvenuto prima delle elezioni, il giudice Freddy Orellana, che ha ordinato la sospensione dello status legale del partito. Quindi la proclamazione del vincitore, bella boccata di ossigeno, è arrivata con la doccia fredda della sospensione del partito. Un partito è sospeso, vuol dire che non può avere un partito. C'è già stata una conferenza stampa di Arevalo con i suoi avvocati, che non si presenteranno immediatamente in corso. Ci sono prese di posizione anche di Arevalo, che sono state che dicono che questa roba non sta vincendo nulla. Faccio presente giudice del settimo tribunale di città di Guatemala, Freddy Orellana, allo stesso modo del procuratore Rafael Curicice, che aveva chiesto la sospensione del candidato che aveva prima della sua prima elezione. Entrambi sono nella lista messa a punto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dei funzionari magistrati macchiatisi di corruzione e legami con trame illegali. Questa notizia ovviamente è raggelante, diciamo così, rispetto ai tutti i ragionamenti che possiamo fare dal punto di vista pratico, o meglio, non pratico, dal punto di vista legale. Questo non impedisce che la campagna di decisione ma lo priva di una base politica. Le cose vanno avanti. Arevalo, che pure in Parlamento è piuttosto debole, perché il suo partito ha, guarda, c'è qui dati, a 18 seggi contro i 39 di Vamos, che sono a destra, è molto debole, c'ha circa 160 seggi nel Parlamento guatemalteco, e mia ne ha 18, rendiamoci conto, in un quadro estremamente particolare. Ma quello che volevo dire è che se Semilla è sospesa, e se la parte che non può costituire il suo gruppo parlamentare, i deputati rimangono deputati, ma devono finire, non so, quello che qui sarebbe il gruppo misto, comunque non hanno diritto a presidente di commissione, con tutto quello che si comporta. Più c'è da pensare a quello che questa situazione implica dal punto di vista delle energie politiche umane, finanziarie che il movimento di Arevalo dovrà impiegare per sconfiggere questo inutile. Allora, questa questione che è messa in discussione da tutti gli organismi che hanno analizzato la situazione è l'ennesima prova, in questo caso, della fragilità dello Stato di diritto. La mia personale opinione è che oggi in America Latina lo scontro principale sia sul terreno dello Stato di diritto contro uno Stato che lo faccia un po' come mi pare, piace a me, immagino, forte di destra o di sinistra in dislocazioni non sono, non possiamo dire che la sinistra è tutta di ogni paese, sempre dalla parte dello Stato di diritto e viceversa. Sono questioni diverse, è anni che la proposta politica deve proprio uno Stato sociale oppure uno Stato liberista, drastico, perché ovviamente un paese in cui si trovi con una certa iniziale così fragile, è chiaro che perdono in gran parte il significato e facilmente le politiche di qualche cosa diventano strumenti di costruzione di consenso e così via. Ora, qui in Guatemala l'attacco dei settori legati a modelli già sconfinati di costruzione e politica, ecco, la reazione di questo è talmente evidente, talmente plateale, che basta leggere i giornali latinoamericani o anche i paesi in questi giorni e diventare davvero molto molto trasparente. Ora, tornando invece all'offerta politica di Arevalo, che tutti ci auguriamo possa superare questa ennesima crisi imposta dall'offerta all'esterno, ecco, passando alla proposta politica, ovviamente la parte centrale è la lotta alla corruzione, tutti, cominciando dagli Stati Uniti, dai vicini Stati Uniti e anche i paesi intorno, ma sicuramente l'Unione Europea, l'Italia, la lotta, questa lotta è sicuramente il primo posto ed è la condizione per una politica sociale inclusiva verso i giovani, verso la gran parte, in buona parte, circa la metà della popolazione guatemalteca è indigena ed è in larghissima prospettiva, e tutto questo significa anche aprire nuove possibilità, un'economia che crea il lavoro, che crea l'occupazione, che riduca l'enorme pressione alla emigrazione. Molti paesi latinoamericani, in particolare quelli centroamericani, in Guatemala, che è il primo figlio tra questi, e con decine di miliardi di persone che si imbarcano in attraversamenti del Messico e poi della frontiera con gli Stati Uniti, che non sono molto diverse dai drammi che diventano da quelle traversate. Ecco, questo mi sembra che siano i punti centrali. La scommessa del Guatemala è anche molto importante perché avviene in un'area geografica dove sarebbe tempo di vedere al lavoro un'offerta politica innovativa che riesca a evitare certe derive autoritarie che con diversi accenti, con diversi colori, in diverse forme, stiamo vedendo in altri paesi della regione. Escludere di citare anche il Salvador, dove la mano dura per far fuori le bande criminali, le bandite, eccetera, è stata fatta mettendo in carcere il 2% della popolazione.
Ringraziamo Dario Conato per la partecipazione a Latinoamericana. Ricordiamo che è responsabile per l'America Latina e i Caraibi del CESPI, Centro Studi Politica Internazionale di Roma. Grazie Dario.
Grazie a voi e alla prossima.
E si chiude qui la puntata di Latinoamericana, appuntamento fra 15 giorni. Un saluto da Francesca D'Ulisse. Ciao.